Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Lungo ponte, quello di ogni santi, dei morti, eccetera. Fortunatamente però siamo tornati
siamo vivi.
Siamo tornati vivi con Silvia Trellini questa sera. C'è la novità, non c'è il nostro Ferdinando Vicini, che noi salutiamo caramente. Ciao Nando.
Ciao Nando.
Salutiamo, insomma, Nando, no? In altre faccende affaccendato, vabbè, questo è un momento da passare in famiglia, quando uno ce l'ha lontana, insomma, quindi ci sta tutto quanto. Però noi siamo qua per parlare ovviamente della nostra squadra di riferimento, siamo qua per parlare dell'Ancona e del prossimo impegno, perché siamo alla vigilia di un altro impegno, questa volta casalingo, eh?
Siamo tutti concentrati, buonasera a tutto il popolo dorico intanto e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tua. Siamo tutti concentrati su questa gara di domenica al Del Conero, dove ritornerà il Perugia, un Perugia che abbiamo che rievoca insomma, un passato fatto di tanti ricordi ed aneddoti. Chiaramente però viviamo il presente e lo viviamo con degli interpreti nuovi, degli interpreti diversi, ma la partita ovviamente è una partita di blasone, ci piace definirla così, e da questa partita, con questi nuovi nostri interpreti, con indosso la maglia biancorossa, ci aspettiamo davvero tanto. Giocare una bella gara tra le mura amiche contro una squadra comunque importante in questo campionato, un Perugia che, così come la Torres, non ha mai perso, andando così a guardare qualche dettaglio della classifica. Però Stefano, già intanto sappiamo che proprio in occasione di questa gara, dove possiamo già darvi un dato parziale su quelli che sono stati i tagliandi venduti, sia per quello che riguarda la sponda biancorossa locale, che per quanto riguarda appunto gli ospiti. Allora, diciamo che da Perugia al momento sono stati acquistati 330 tagliandi, ma indiscrezioni ci dicono che potrebbero arrivare a 500 le unità presenti in curva sud. Vedremo, perché ci sarà tempo anche per gli ospiti di acquistare il biglietto nella giornata di domani, mentre invece per quello che riguarda la vendita dei tagliandi di Casa Biancorossa, diciamo, il conteggio, Stefano, l'ho fatto circa due ore fa, era sui 500 tagliandi venduti. Sicuramente la cifra è stata superata, quindi contando anche le 2500 abbonati, siamo già sui 3000 abbondanti di casa Ancona. Ma la vera novità, che poi non è una novità, che quando, no, si va a parlare di partite così diciamo tra virgolette a rischio, comunque dove il pubblico è più affluente,
esatto.
E cosa succede?
C'è l'accoglienza
che cambia la viabilità, no?
No, davvero,
che è sempre quella, ovvero in occasione della partita di domenica sera contro il Perugia, dalle ore 18 fino al completo deflusso del traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità. Questo ce lo comunica il comune di Ancona attraverso Informa Città, quindi cambia la viabilità per questioni di ordine pubblico. Quindi per i tifosi locali l'accesso allo stadio del Conero è dal cimitero delle Tavernelle, proseguendo per strada provinciale Cameranense, e qui ci siamo. E poi l'accesso da via Filonzi ovviamente sarà chiuso per il passaggio dei tifosi, ospiti. Per i tifosi locali che provengono da sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'Arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio quindi sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Non sarà ovviamente consentito il parcheggio nei pressi del Forno Stacchiotti in zona Passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto, e l'accesso sarà consentito consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno. Quindi diciamo che il copione per quello che riguarda la viabilità in occasione di partite importanti che richiamano più affluenza allo stadio è più o meno sempre questo, Stefano. Noi accediamo da Tavernelle e solo ed esclusivamente da Nord, diciamo.
Eh sì, per la gioia
delle
più.
File.
Eh sì, delle file e della classica domanda, lei dove va?
Vabbè, lì speriamo che, insomma, dove va, magari ometteranno di chiederlo, perché è ovvio che poi l'afflusso parte tutto da Tavernelle, quindi è ovvio che la destinazione la maggior parte è lo stadio del Conolo. Ricordiamo, si giocherà domenica contro il Perugia alle ore 20:45, quindi un'altra notturna, e poi la partita dopo sarà invece contro la Torres, un'altra di quelle squadre, una trasferta non facile, sorpresa di questo campionato, un'altra di queste squadre, di quelle squadre, dicevo, che fino ad ora non è mai perso. E la trasferta in Sardegna sarà domenica 12 novembre alle ore 14. Poi vi diremo anche un pochino del calendario, ma intanto, Stefano, nel frattempo che andiamo a metterci in collegamento con il nostro ospite, non prima della pubblicità, sempre, andiamo a leggere il programma della 12ª giornata, che vede impegnate,
che è bellissimo perché tutti gli orari tutte le partite si giocano assieme
più o meno, dai.
Poi è passato da queste parti Pinocchio, dai.
Allora, Carrarese Pescara, Olbia Lucchese, Virtus Entella Torres, Pontedera Juventus Next Gen, Gubbio Cesena, Vispesaro Arezzo, Ancona Perugia, e poi lunedì, queste le partite di domenica 5 novembre, poi lunedì 6 novembre si giocheranno in posticipo Rimini Spal, Pineto Fermana, Recanatese Sestri Levante. Quindi questo è il programma per la 12ª giornata di campionato. 334 35 20 488 invece la nostra linea WhatsApp per interagire con noi, con anche la diretta Facebook, dove potete mandare i vostri pensieri anche online, e noi facciamo pubblicità, poi iniziamo la carrellata degli ospiti.
Assolutamente sì. Comunque, leggendo l'indicazione che viene fornita dal comune, se vuoi parcheggiare alla zona del Forno Stacchiotti e attraversare, basta che compri un biglietto del treno.
Ma è un Trenitalia regionale?
Non è specificato, dice, l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno. Quindi un biglietto qualsiasi del treno e vediamo.
E passi.
Che, e passi. Vabbè, dai, vabbè, prendiamola a ridere.
Comunque il consiglio, dai, è partire un po' prima. Chi può anche prima della classica ora canonica, no?
E poi di solito le transenne vengono messe la mattina.
Sì,
zona stadio di solito la mattina
chiusura,
già
alle ore 18 poi,
però le transenne la mattina compaiono magicamente, non lo so perché, ma state qui. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario. Vi invito sempre a stare con noi e a seguire anche la puntata, perché abbiamo tante sorprese. Ha tutto scritto Silvia, tutto merito,
cioè, non
di Silvia.
Non ho scritto niente veramente, quindi la sorpresa è proprio per quello, perché non avevo scritto niente. Ma cominciamo subito col presentare la prima sorpresa. Ovviamente è un doppio ex, una conoscenza di Ancona, ovvero mister Giovanni Cornacchini. Buonasera mister, ben
buonasera.
Ritrovato.
Ciao, buonasera a voi.
Leggevo 107 presenze con la maglia del Grifo e 60 gol segnati qui da noi, 3 anni, ma sono stati 3 anni intensi sulla panchina biancorossa, con tanto di promozione in Serie C. Quindi immagino che il match di domenica rievoca, no? un po' tanti ricordi.
Sicuramente ricordi molto belli, uno perché ero un giocatore, quindi mi sono divertito molto, poi soprattutto a Perugia dove sono riuscito a realizzare anche dei diversi gol, e di conseguenza poi allenare l'Ancona è stato un piacere, perché è una piazza bellissima, quindi ho dei ricordi assolutamente positivi.
Senti, sarai al Del Conero domenica, ce la fai?
Non ci sono, non ci sono, che ho un impegno, quindi non ci sono.
Ti perdi una bella partita, come te l'aspetti?
Sì, ma sicuramente una partita piacevole, perché mi sembra che con la Vito sia un allenatore propositivo, quindi non vada a difendersi, ma pensa a giocare le partite in attacco. Il Perugia è stessa una squadra forte, non conosco benissimo l'allenatore del Perugia, però mi sembra che sia una squadra forte, attrezzata per poter fare benissimo, quindi sarà sicuramente una bella partita.
Ecco, un Ancona che affronta tra l'altro una squadra che non ha mai perso in campionato, come si approcciano queste gare?
Ma sono gare facili da preparare, perché quando trovi squadre attrezzate come Perugia, importanti, con un blasone così, devi essere bravo a non caricarla troppo, insomma si caricano da sole, quindi sono partite dal punto di vista mentale molto facile da preparare, dal punto di vista tecnico un po' più complicato, perché trovi una squadra forte davanti.
Senti mister, che idea ti sei fatto sull'Ancona di quest'anno? Un'Ancona che non è partita, no? In maniera brillante, tenta insomma di mettersi in carreggiata, tra l'altro è una squadra comunque nuova rispetto, o semi nuova rispetto a quella della scorsa stagione. Adesso poi tra l'altro c'è stato anche il cambio di allenatore con il rinnovo dell'assetto tattico, però in linea generale che idea ti sei fatto su questa squadra?
Ma che ci vuole un pochettino di tempo, perché mi sembra che rispetto all'anno scorso sia cambiata abbastanza, quindi quando tu parti e devi ricostruire una squadra ci vuole sempre tempo, la natura purtroppo non ce l'ha mai, però io dico che se si lavora bene poi alla fine i risultati vengono, quindi penso che sia così anche per l'Ancona, insomma, una squadra che sicuramente si è ringiovanita rispetto all'anno scorso e quindi bisogna avere un po' di pazienza.
Pensi che sia una squadra insomma che possa ritagliarsi uno spazio all'interno dei play-off, visto anche che comunque la forbice, no, dei play-off nei format di Serie C è abbastanza ampia?
Sì, infatti. Sì. Mi ricordo quando allenavo in Ancona, mi sa che erano solo 3 squadre.
È vero.
Adesso...
È cambiato.
È cambiato un po', quindi è molto più facile riuscire a star dentro i playoff, quindi secondo me l'Ancona è attrezzata anche per fare questo, poi non so la posizione in classifica, però la possibilità di poter fare i playoff c'è.
Senti, ieri quando ho pensato di chiamarti mi è venuto in mente Diogo Tavares, perché l'anno scorso quando arrivò Spagnoli ad Ancona mi ricordò a sua volta Diogo, nel senso che era una punta, un attaccante che lavorava molto, no, per la squadra piuttosto che per se stesso. E mi ricordo insomma che Diogo soffrì un po' diciamo le lamentele, no, di chi non aveva pazienza di aspettarlo nei gol. mi ricordo, ci avevamo lavorato un po' su, anche tu ci avevi lavorato, soprattutto. Avevo fatto questa liaison, giusto?
Sì, sono giocatori che a me piacciono molto, no? Il giocatore che oltre a fare gol riesce a lavorare tanto per la squadra. Spagnoli mi sembra che sia un giocatore che ha queste caratteristiche. Diogo Tavares lo stesso, la qualità, e lavorava moltissimo anche per la squadra, quindi trovare questi giocatori qua secondo me per un allenatore è fondamentale. Io la penso in questa maniera qua. La punta centrale, oltre chiaramente a saper fare gol, deve sapere anche far giocare la squadra, perché è quasi il regista avanzato, quindi ti fa giocare bene, riesce a farti giocare bene, se ha qualità tecnica, se ha qualità di movimento, insomma, sono giocatori importanti.
Ecco, infatti quello che volevo dire appunto, che per fortuna Spagnoli in realtà è entrato subito nei canoni dei tifosi, quindi non ha patito, diciamo, quello che ha patito Diogo, che poi giustamente nel corso del suo operato qua ad Ancona era entrato anche lui nei cuori dei tifosi.
Beh, siamo riusciti a fare molto bene, quindi era impossibile non entrarci, dai.
Senti, invece dalla parte di Colavito, no? Ritorna sulla panchina dell'Ancona, ma si trova comunque una squadra costruita per un assetto tattico che magari non corrisponde al suo, no, modo di vedere il calcio. In questi casi l'allenatore appunto che subentra, in questi casi cosa deve fare per prima cosa? Tu cosa avresti fatto per prima?
Ti dico che probabilmente riuscire a costruire una squadra che ha diciamo, con l'idea dell'allenatore è quasi possibile qui adesso, perché gli allenatori vengono esonerati molto facilmente, quindi quelli che subentrano devono portare delle idee proprie, però chiaramente se la squadra è costruita per giocare in una certa maniera poi è difficile poter cambiare, quindi niente, bisogna adeguarsi un pochettino con le idee che ha l'allenatore. Poi se vede che i giocatori recepiscono e capiscono come intende il calcio allenatore, è chiaro che lì può a trasformare la squadra, ma se la squadra è costruita per giocare in una certa maniera, poi a meno che non la aggiusti poi nel mercato di dicembre, se no vai avanti così e cerchi di trovare delle soluzioni che siano le più adatte.
Certo, e comunque gennaio insomma non è poi così lontano. Queste partite prima di gennaio saranno un po' un banco di prova.
Sì, probabilmente sì. Poi se la società ha intenzione di, ma spero che abbia intenzione di seguire un pochettino le idee del proprio allenatore, a parte che insomma si conoscono già, no? L'allenatore, sì. Il direttore sportivo si conoscono, hanno già lavorato insieme da tempo, quindi sono in sintonia, per cui non ci saranno problemi.
Senti mister, invece tra i vari progressi che la nuova società sta portando sul campo qua nella Dorica c'è anche il famoso centro sportivo che dovrebbe sorgere, diciamo dal prossimo anno dovrebbero partire i lavori. Quanto una struttura così è mancata quando eri qua ad Ancona?
Beh, ma sia il periodo mio anche il periodo prima era mancato, perché mi penso, almeno da quello che ho sentito dire, anche quando la Ribera Serie A, insomma, c'erano le stesse problematiche. È chiaro che avere un centro sportivo a disposizione ti elimina moltissimi problemi, perché lavori serenamente nel posto che ti compete, quindi senza girare troppo per la regione, e quindi è sicuramente una cosa molto bella e interessante.
Allora, nel frattempo ci sono anche diversi sms per te. Ciao mister, te lo scrive Cico, è stato un piacere conoscerti e lavorare con te. Un abbraccio Cico. E poi Gianluca, un grande saluto a mister Cornacchini.
Grazie a tutti.
E poi ancora, c'è un altro, Cornacchini. Ciao mister, ti ricordiamo con piacere. E poi su Facebook forse qualcos'altro c'era. Intanto ti chiedo mister, che invece che idea ti sei fatto su questo campionato, su questo girone B di Lega Pro? Ci sono squadre, no, più blasonate, più importanti rispetto, no, a quelle magari che trovavamo la scorsa stagione, però ancora la classifica può dire molto, nel senso che a parte la sorpresa Torres e quelle due o tre squadre che sapevamo concorrere per le zone alte della classifica, poi giù di lì tutto da descrivere e scrivere.
Sì, io sono convinto che se una squadra è costruita per vincere, poi alla fine arriverà, a meno che sono quelle annate dove veramente ti gira tutto storto, ma se la squadra è realmente costruita per fare un campionato importante, poi alla fine arriva sempre. Ma Torres mi sembra, io sono andato a leggere i nomi perché ero curioso di vedere perché vedevo che questa squadra vinceva sempre, quindi sono andato, mi sembra che sia costruita bene, sia una squadra forte lo stesso, non è lì per caso, insomma. Poi chiaramente squadre come Cesena, anche Lentella, che è partita malissima, però insomma alla fine poi usciranno fuori sicuramente.
Tra le big, diciamo, Lentella e la SPAL sono quelle che stanno soffrendo una partenza un po' in sordina.
Sì, la SPAL vuol dire, questa categoria qua, oltre ad avere i nomi, bisogna correre, secondo me. Ho visto, mi è capitato di guardare una partita della SPAL, mi sembrava che fosse un pochettino una squadra un pochettino compassata, quindi probabilmente si trova in questa situazione anche per questo motivo qua, probabilmente, io ripeto, non è che l'ho proprio vista tantissimo, ma poi leggendo anche qualche nome, insomma, il campionato di Serie C è un campionato dove oltre a saper giocare devi avere anche agonismo, insomma, devi essere anche...
Servono altre caratteristiche,
sì,
insomma,
anche altre caratteristiche,
oltre che la qualità.
Sì, oltre che la qualità, che serve sempre, ma serve anche un po' di agonismo, un po' di... la corsa non guasta mai.
Perfetto, mister, ti ringraziamo per averci dato la tua disponibilità e insomma ti auguriamo di trovare presto una panchina, ma ti aspettiamo anche al Del Conero se vuoi venire a vedere qualche partita.
Ma ci verrò sicuramente.
Perfetto, okay. Ciao
grazie,
mister, buona serata.
Bene, lasciamo mister Cornacchini, con lui abbiamo fatto un tuffo nel passato, lo ringraziamo per essere stato con noi, tanti messaggi ovviamente innescati sulla viabilità, a un certo punto non ve ne frega più niente della partita, ma state scrivendo a valanga sulla viabilità e descrivete insomma di tutto e di più. E noi che dobbiamo fare? Ne prendiamo atto, insomma. Che siete un po' arrabbiati, no? Eugenio gli scrive: ma quanto siamo ospitali, riferito appunto alla tifoseria
il ospite. Sottopasso che non va giù,
la chiusura,
già dall'anno scorso aveva suscitato insomma parecchie lamentele.
Sicuramente parecchie lamentele, ma lì possiamo fare, soprattutto la società ci può far poco, perché non è la società che ci può mettere una pezza per quello che riguarda le decisioni relative alla viabilità.
Tanto che Stefano va a spulciare gli sms che non esistono più,
insomma il parcheggio
è
il solito casino, non ce la fanno proprio a risolvere la questione. Adesso ho capito perché la questione è chiusa sotto passo di Ancona Stadio, perché nessun treno ferma. anche questa potrebbe essere una chiave di lettura, però c'è anche la seconda chiave che dice: se avete il biglietto del treno vi fanno passare, è scritto lì, è nero,
sì,
su
però
bianco.
Dopo ti dovresti fermare, no, alla pensilina, no, del treno, della stazione. Vabbè, io consiglio di partire un poco prima da casa.
Guarda, poi provo il secondo ospite, Francesco,
facciamo le navette
con i pulmini della questura.
Vabbè, arriviamo sicuro.
Ha trovato un rimedio per avvicinarsi allo stadio del Conero. Basta partire,
dopo,
insomma, con
quella
con
cosa
calma.
Dell'arbitro te la gestisci tu, eh?
Sì,
perché so che è il tuo ambito.
È pronta.
Sei rimasto fregato con la partita di fermo perché te l'hanno cambiato poi
all'ultimo, insomma, prima della partita, ecco. Sono andato a dare uno sguardo anche a questo. Viabilità assurda, scrive Max, incomprensibile, antica sport, antisportiva sarà. Vabbè, dai. Illogica, qualche avvocato illuminato potrebbe definirli incostituzionale. Fortunatamente l'inadeguatezza su questo tema non ha colore politico, in quanto la situazione era identica durante la scorsa legislatura amministrativa. La mia non è una considerazione egocentrica, in quanto da operatore dell'informazione ho la facoltà di parcheggiare a 30 metri dall'ingresso di competenza. Continuo a chiedere perché, quando c'erano 24.900 spettatori, la viabilità era più facile. Per chi mi contesti i motivi di pubblica sicurezza, rispondo che basterebbe che il legislatore modifichi il codice penale inasprendo a livelli sudamericani le pene di chi non si comporta da appassionato di calcio. Insomma, Max spazia abbondantemente, va addirittura a trovare la possibilità di inasprire le pene per gli antisportivi. Di domenica nessun regionale ferma in quella stazione, è una presa in giro, scrive Davide. E vabbè, così ha scritto, comunque c'è nel pezzo di comunicazione fatto dal comune di Ancona. Insomma, che ti devo dire? Noi leggiamo quello che è scritto.
Questo è ancora la situazione, voglio dire, rispetto agli anni passati non è cambiata, non no. Sta cambiando. Noi, per venire incontro ai nostri tifosi locali ovviamente, che dovrebbero avere più opportunità per accedere allo stadio, non possiamo che non essere contrari anche noi a questo format impartito dalla questura, però confidiamo che per il futuro, soprattutto in un domani, no? Come dicevamo in tempi passati, un domani che magari si fa il salto di categoria, che possa la cosa essere gestita ovviamente in maniera diversa. Questo però non
se
deve precludere dall'andare allo
stadio. Se non lo risolvi adesso,
stadio,
fatica che lo risolvi dopo, puoi solo inasprire.
Però Stefano,
io spero
poi dopo,
e confido sempre nel centro sportivo.
Dovremmo come si diceva, intavolare, no? un tavolo con più componenti e capire se poi effettivamente si possa anche attraverso il centro sportivo
SMS, non chiamate SMS, questo sul nostro
allora,
numero.
Io ho risolto, guarda Gianni qui, Io ho risolto il problema del parcheggio, la lascio alle Brecce Bianche e vado giù a piedi. Bravo Gianni, così ti fai una bella camminata e via. No, io parto un po' prima e
arrivi
e vabbè,
un po' dopo.
Vabbè, parto prima, arrivo prima senza essere ingolfata nella coda. Lo spero. Dicevamo ad inizio trasmissione, siamo verso le 600, i 600 biglietti venduti per quello che riguarda la tifoseria anconetana, 330 invece i biglietti venduti da Perugia, numeri che da qui a domani cambieranno sicuramente. Per quello che ci riguarda, da qui a domenica, poco prima della partita, cambieranno sicuro, perché so che insomma in molti vi muoverete all'ultimo giorno, per cui ovviamente la prevendita per quello che riguarda l'acquisto dei tagliandi locali è attiva fino a poco prima della partita e ci sarà ancora tempo tutto domani e poi ancora domenica. Io ho il secondo ospite, Stefano.
Sì, lei ha il secondo ospite come da sua scaletta.
Che è un ospite a sorpresa, diamo un tono di colore alla trasmissione questa sera anche grazie all'aiuto del collega Peppe Gallozzi. E allora do la buonasera ad un tifoso, comunque appassionato di calcio, ma soprattutto tifoso di suo figlio Edoardo. Non so se mi avete capito voi da casa, do la buonasera a Fausto Iannoni, padre di Edoardo, ex giocatore biancorosso, attualmente in forza al Perugia. Buonasera signor Fausto.
Buonasera a tutti, un abbraccio a tutti i tifosi biancorossi dell'Ancona.
Ecco, dicevo, con l'aiuto del collega Peppe Gallozzi abbiamo voluto dare un tono di colore alla puntata, perché so che intanto segue da sempre suo figlio, che è giovanissimo e che insomma gli auguriamo una bella carriera calcistica, però è stato anche ovviamente tifoso dell'Ancona, perché nell'anno dell'Ancona Matelica spesso veniva al Del Conero a tifare i biancorossi perché c'era suo figlio in campo.
No, ho seguito tutte le partite nel 21-22 dell'Ancona, solo l'ultima a Pesaro sono stato assente perché Edoardo era squalificato. Ricaricavo le batterie per prepararmi per i playoff, che purtroppo poi sono terminati alla prima giornata contro l'Olbia.
È vero.
Però l'ho seguito dappertutto e addirittura in Coppa Italia ad Avellino.
E poi aspetti un attimo, perché mi hanno detto che l'ha seguito pure a Olbia e c'è un aneddoto da raccontare per quella trasferta lì, eh? Questo glielo lascio.
A Olbia, sì, ci fu l'incontro con Beppe Gallozzi, ecco. E Paolo, che approfitto per salutarli entrambi assieme alla direttrice Roberta Nocelli. E io ero alla ricerca di un ristorante in Olbia, incontrai loro e approfittammo di fare un pranzo assieme quel giorno, che poi tutto culminò con la vittoria contro l'Olbia.
Sì, è un campo che porta bene all'Ancona, ma mi dicevano che fino all'ultimo è stato lì e lì, insomma, capire se doveva andare veramente ad Olbia con i biglietti alla mano o se per caso Edoardo andava da un'altra parte e lo doveva seguire magari un po' più a nord, era col Torino, qualora fosse tornato con la Salernitana. Mi hanno raccontato giusto?
Sì, sì, c'era la possibilità che Edoardo veniva richiamato a gennaio, al mercato di gennaio, alla Salernitana, però ha preferito continuare il percorso lì ad Ancona e, diciamo, ha fatto bene, perché appunto ha potuto approfittare di fare esperienza nel girone di ritorno, continuare a giocare tutte le partite, e quindi è andato bene così.
Ecco, adesso è 2 anni che Edoardo è al Perugia, però c'è stato un momento l'anno scorso, ovvero a gennaio, che si era vociferato, perlomeno dalle nostre parti, di un possibile ritorno nella Dorica, perché era fortemente voluto da mister Colavitto allora, però poi il Perugia penso si sia impuntato e non l'ha lasciato.
Sì, all'inizio della stagione Edoardo forse veniva impiegato poco, poi invece nella seconda parte di stagione è stato impiegato dal mister Castori quasi di continuo, quindi abbiamo preferito restare a Perugia.
Ecco, adesso è cambiato, no, un po' il quadro del Perugia, con ovviamente la retrocessione la scorsa stagione, ma tanti buoni propositi per questa. Tra l'altro c'è stato un cambio di panchina, è arrivato mister Baldini. Come si sta trovando Edoardo? Immagino che si confidi parecchio con lei.
Sì, Edoardo si trova bene, il calcio di Baldini è un calcio più propositivo di quello dell'anno scorso, e nel centrocampo lui ha modo di mettere in mostra le sue capacità tecniche, quindi speriamo di fare sempre meglio.
Ecco, lei ho appurato con un intenditore di calcio, che idea si è fatto di questo campionato di Lega Pro? L'aveva conosciuto appunto con altre protagoniste, no? Nel 21-22, poi l'anno scorso si è fatto anche un po' di serie B, e quest'anno come lo ritrova il campionato di Lega Pro?
Il campionato di Lega Pro è sempre un campionato molto difficile, perché ci sono molte piazze agguerrite, dove è difficile fare il risultato sia in trasferta ma pure in casa con le squadre che partecipano a questo campionato. Nel girone B, dove siamo con l'Ancona, ci sono 6-7 squadre proprio attrezzate per arrivare primi, quindi sarà una lotta agguerrita fino all'ultima giornata. Ecco, l'augurio che faccio a tutti, magari Perugia primo e Ancona vincente ai playoff.
Ai playoff, sarebbe un po' il sogno.
Ci rivediamo in Serie B.
Magari. Beh, il Perugia ha provato, no, l'estate scorsa in tutti i modi, no, di essere riammesso al campionato cadetto, però poi è arrivato, insomma, il no.
Sì, erano vicende extracalcistiche che nulla hanno a che fare con il calcio, purtroppo. È andata bene così, speriamo di fare un campionato d'alto livello come in realtà stiamo facendo finora, e vedremo alla fine di raccogliere i frutti sperati.
Senta, Edoardo è in prestito al Perugia, giusto? Ci risulta che
è tuttora un calciatore della Salernitana,
Anni
di prestito in Perugia, ha fatto l'anno scorso e quest'anno, il prossimo anno dovrebbe tornare a Salerno e vediamo poi trovare un'altra sistemazione o a Salerno o da qualche altra parte, vediamo.
Beh, intanto noi l'aspettiamo al Del Conero, domenica ci sarà,
certo,
se non sbaglio.
Anche domenica sarò presente al Del Conero, perché ad Ancona ci torno volentieri, per quanto ci siamo trovati bene 2 anni fa. Edoardo è molto legato alla città, quindi anche noi ci siamo trovati bene venendo spesso ad Ancona, e torno volentieri domenica e spero di riabbracciare tanti ragazzi e persone che ho conosciuto.
Ecco, tra l'altro noi non possiamo sentirlo Edoardo, perché giustamente è un tesserato e il Perugia non li lascia parlare liberamente, però insomma
io.
Immagino che sia emozionato, no, di ritornare comunque al Del Conero, dove ha lasciato
un bel
ricordo.
No, lui è molto legato soprattutto al mister Colavitto, che è stato lui il primo a lanciarlo nel calcio professionistico dopo la breve parentesi che aveva avuto l'anno prima nella Juve Stabia. però con Colavito, diciamo, è stato Colavito il mister che l'ha lanciato nel calcio che conta.
Allora, c'è un messaggio che ce lo scrive Walter, in cui dice: Iannoni, grande uomo, è venuto in cardiochirurgia pediatrica per regalare la sua maglia a un ragazzo ricoverato, grande.
Sì, sì, sono al corrente di questo, perché Edoardo fu invitato presso l'ospedale e partecipò volentieri all'evento.
Perfetto. Fausto, noi la ringraziamo e allora dai, ci vediamo.
Ci sono i saluti di Giorgio da Matelica.
Ci sono altri Giorgio, messaggi, non l'avevo visti. Giorgio da Matelica.
Lo abbraccio con tutto il cuore, perché è uno dei primi tifosi dell'Ancona Matelica che ho conosciuto nel ritiro da Matelica i primi giorni. Quindi lo abbraccio e lo sentirò a presto.
E poi c'era un altro, Gianni, che ci scrive: Iannoni e Del Carlo erano i due giocatori che mi piacevano di più, e mi continua il messaggio, insomma, erano due giocatori che piacevano a Gianni, quindi tanto per ritornare sul fatto che Edoardo ha lasciato un bel ricordo qua ad Ancona, speriamo insomma che domenica faccia il bravo,
Sono contento di ciò, vi ringrazio tantissimo, saluto Peppe. E a presto, dai, domenica ci vediamo in tribuna.
Perfetto, arrivederci Fausto.
Grazie, buona serata.
Salve.
Bene, lasciamo anche la carambata di Silvia con Fausto Iannoni, papà ovviamente di Edoardo. Tanti messaggi, almeno vi abbiamo lasciato per un po' il problema parcheggio e vi ringrazio. Un po' di messaggi riferiti ai giocatori. Roberto Colini, da vecchio interista, mi ha sempre ricordato Evaristo Becalossi. Poi ci sarebbe scritto altro, ma non so quando ce lo farà vedere, prima o poi.
Non so, stasera mi stai criptando tutti.
No, non ti sto criptando niente.
Non mi stai facendo vedere niente.
No, bisogna che ti informi.
Non li vedo,
abbiamo già
li vedo.
Detto che abbiamo problemi con WhatsApp da quando è aggiornato.
A
quindi
posto, allora
ha i suoi tempi. Okay. Ha i suoi tempi. Ogni cosa ha il suo tempo.
No, perché non vedevo soltanto una
vedi quello che
parte.
Lui ci fa vedere. In più lo stuzzichiamo, più ci mette mezz'ora in più.
Allora mi rimetto a.
Guarda, Roberto aveva scritto altri pensieri
occhio.
Prima. Guarda un po'. No, è sempre a lui.
Eccolo qua, allora, Iannoni è stato il miglior giocatore visto ad Ancona negli ultimi 3 anni, di gran lunga. Il gol che fece, mi pare, a Pontedera è stata poesia, tecnico ma forte fisicamente. Peccato averlo lasciato. Domenica lo rivedrò con piacere dalla tribuna. Roberto.
E questo è Roberto, che ringraziamo per il suo messaggio, ma ce ne sono altri
che con calma,
ma molta calma, qui bisogna pazientare.
Forse riusciremo a leggere.
Sì, 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 ce la facciamo, perché tanto abbiamo i tempi, ogni tanto qualche... Ok, qua abbiamo smesso le telefonate.
Massimiliano, cos'è che scrive?
Massimiliano ritorna sui problemi di viabilità.
No, dice: tremo al pensiero di due partite per noi al momento quasi proibitive. A volte le squadre di Colavito sanno sorprendere, sarà durissima. Massimiliano, sarà durissima ovviamente, però è anche vero che l'Ancona deve e vuole giocarsele. Poi sulla formazione andremo un attimino a fare il punto, perché rispetto a quella vista a fermo qualcosa potrebbe ricambiare e potremmo ritornare all'11 visto invece contro l'Arezzo con intanto tutti gli uomini a disposizione di mister Colavito, per cui Peli anche è rientrato appunto dalla squalifica, tutti sono a disposizione. Pellizzari è rientrato con il gruppo, soltanto Christoffersen oggi insomma si è allenato a parte, però ecco, al di là di un possibile ballottaggio sulla destra tra Clemente e Barnabà, dove Clemente potrebbe avere più chance di essere schierato nell'11 piuttosto che di Barnabà, quindi magari il mister più orientato a scegliere l'esperienza piuttosto che la giovane età, ecco, si dovrebbe andare verso la riconferma dell'11 visto contro l'Arezzo, ovvero Perrucchini, mettiamo però Clemente terzino destro, Cella, Pellizzari, Martina, che riprende il suo posto al posto di Aguiemang, e poi a centrocampo Nador, che dovrebbe ritornare mezzala destra, quindi al posto di Sacco, che avevamo visto lì a fermo, Gatto, Paolucci, Energe, Spagnoli e Cioffi. Questo più o meno dovrebbe essere l'11 di domenica, contando che domani ci sarà la rifinitura ovviamente a porte chiuse e che il mister avrà modo di decidere poi i suoi migliori giocatori da mettere sul campo.
Andrea Dorico mi scrive: Stefano, il centro sportivo senza viabilità siamo da punto a capo. No, il mio, io ho detto, io spero sempre nel centro sportivo, stavolta non c'entra niente il centro sportivo inteso come tale, ma dico col fatto che verrà realizzato il centro sportivo, per forza si dovrà mettere mano alla viabilità, perché quella viabilità lì non va bene, assolutamente non va bene, visto non solo il centro sportivo, parliamo di Ancona, ma anche quello che verrà, la piscina coperta, il tiro a volo, a piattello, tutto quello che verrà realizzato dalla parte del Conor, quindi è una viabilità asfittica e lì dovranno per forza metterci mano, non si potrà andare a oltranza in quella maniera, magari una contemporanea di un evento a Pala Rossini
viene fuori un bordello, detto all'anconetano,
cosa fai, la gente la blocchi lì 4 ore perché c'è il deflusso da una parte e dall'altra, cioè non sono strutture realizzate apposta, quella volta sono state realizzate da chi ha ben pensato di farle fuori dal centro abitato perché era più facile raggiungerle e defluire senza creare problemi alla viabilità cittadina. Questa probabilmente sulla carta di chi ha ideato, ma poi la viabilità è rimasta quella del 40, non lo so io da quanto c'è quella strada, ma ripercorre una vecchia strada che esisteva. Quindi insomma non è che è cambiata più di tanto.
Bisogna creare la soluzione alternativa.
Bisogna insomma metterci in mano prima o poi, sfruttando magari il discorso dei soldi che arrivano in questo meno. Erano due giocatori che mi piacevano di più e mi è dispiaciuto tanto
che non avevo letto, no?
Che li hanno dati via. Ecco. Era il pensiero di Gianni. Uno dei Gianni. Adesso qui siete talmente tanti, ma purtroppo con gli ultimi aggiornamenti fatti dal sistema abbiamo perso un po' dei secondi nomi che avevamo dato prima, come la numerazione che avevamo dato prima, visto man mano ricreandola, ma non è facile. Quindi qualcuno dice: ma io non mi chiamavo così prima. Prima sì.
Eccolo, guarda qua.
Messo è scolorito l'abbonamento, tutta colpa di Silvia questa.
No, non è vero.
Se si è scolorito l'abbonamento. Quando ci danno quello de plastica, poi
stanno arrivando.
Poi prosegue, prima o poi riusciremo anche a leggerlo. Eccolo qua. Quando ci danno quello di plastica, staltranno per la serie D.
No,
Silvia,
calma,
la numero 1.
L'aveva spiegato il responsabile dell'area marketing biancorossa, Luca Rotili, che insomma, avendo l'Ancona chiuso la campagna abbonamenti alla terza giornata di campionato, insomma, dopo la partita con la Juve Next Gen, quindi aveva protratto un pochino più là la chiusura della campagna abbonamento, di conseguenza il circuito dai ticket ha messo mano tutto il malloppo degli abbonati con leggero ritardo, così come ovvio, e adesso però sembra che siano pronte queste tessere, manca soltanto la comunicazione ufficiale che appunto inviterà voi tifosi a recarvi in un punto preciso ad orario prestabilito per andare a ritirare queste tessere come l'anno scorso, molto belle tra l'altro, e dando prova insomma del tagliando quello non ufficiale, diciamo, che avete acquistato all'inizio, che fino adesso e continua a valere come abbonamento.
Le
però
famose tessere
se si è scolorito
si può recuperare,
si può chiedere la ristampa, quindi o chiamate direttamente lo 060406, quindi direttamente la Dai Ticket per chiedere una ristampa o un rinvio ovviamente, e o vi recate nel punto Muni dove avete acquistato il tagliando e provvederemo insomma a ripristinarlo questo tagliando scolorito.
In apertura avevamo avuto un po' di saluti che non abbiamo dato, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno fatto i saluti ovviamente, quindi a Marco Montesi che ci ha fatto un buonasera a tutti, Fabio Florio da San Severino. Poi dopo c'ho, che c'era
due sosie a San Severino.
A San Severino dice
sta cosa.
Che te devo dire, Davide che ce l'aveva col sottopasso, che non capiva perché era stato chiuso. Saluto la Nocelli. Poi mi ha preso da metropolitana. Io penso che di qua ci siamo, quindi possiamo quasi andare in in pausa con la secondo break pubblicitario, così vado a cercare di contattare il terzo nostro ospite, che mi scrive questo amico che non mi compare in elenco, quindi è uno di quelli che si è cancellato. Adesso ce la, quando ce lo fa vedere, così almeno sono due messaggi ci ha mandato Stefano, almeno ecco,
pazienza, devi avere pazienza,
qui vedi dopo si chiama come altri che abbiamo, vabbè. Se puoi diffondere la proposta, se potrebbero chi di dovere di far passare presso il sottopasso della stazione stadio, sarebbe molto utile. Almeno bisogna aprire il sottopassaggio della stazione stadio, che è proprio quello che hanno chiuso.
Tanto quanti ce n'è?
Quello.
Quello è chiuso.
Quello è chiuso. Mario, è chiuso quello. Noi ci proviamo tutte le volte a dire che c'è criticità, non penso che ci sia un problema nostro solo, no? Cioè, tutti quanti lo dicono, siete voi in tanti poi che soprattutto nelle ore tarde ci scrivete e ci tenete vivi con i vostri messaggi mentre siete nel parcheggio dello stadio ad attendere di poter uscire, e quindi vabbè, dai, noi facciamo quello che possiamo, diffondiamo il vostro pensiero, e come diffondiamo, un altro mini break pubblicitario.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 17 al 19 novembre in piazza Cavour ad Ancona non perderti la 22esima edizione di Choco Marche, la rassegna tutta dedicata al cioccolato di qualità, organizzata da Confartigianato con il patrocinio del Comune di Ancona e della Camera di Commercio delle Marche, ti aspetta con 20 cioccolaterie artigiane, degustazioni, show cooking e laboratori per bambini. 17, 18, 19 novembre in piazza Cavour ad Ancona. Segui Choco Marche anche su Facebook ed Instagram.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme con Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua alle 19.21, in attesa di metterci in contatto con il nostro prossimo ospite da Perugia. Ovviamente andremo a capire quelle che saranno le ultime news dalla parte del Grifo, dove Stefano Fera sta tentando in tutti i modi di mettersi in collegamento. Intanto però io vi ricordo che questo Perugia, quando alla fine ha 21 punti, si trova nell'alto della classifica, non ne ha persa una, ha vinto contro la SPAL, contro l'Entella, contro il Sestri Levante, contro la Fermana e contro la Juve Next Generation, ha pareggiato contro Lucchese, Pescara, Rimini, Torres, Recanatese, Pontedera. Un Perugia che, come dicevamo prima, ricordavamo prima, ha tra le sue fila l'ex Iannoni, ma anche, lo conosciamo benissimo, il nostro difensore Mezzoni, che dal Napoli appunto è stato trasferito in prestito al Perugia e che quindi ritroveremo anche lui al Del Conero. E, diciamo che l'ultima gara giocata dagli uomini di mister Baldini proprio contro la Torres, quindi ha sfornato un pareggio. Sicuramente la continuità dei risultati fa sì che il Perugia in queste prime 11 giornate di campionato abbia acquisito maggior sicurezza nei propri mezzi. Lo ricordiamo, il Perugia lo scorso campionato militava nel campionato di Serie B, quindi avrà chiaramente tutta la voglia di poter tentare la risalita. Per quello che riguarda, Stefano, non ce l'abbiamo, vero? Ok, vado. Per quello che riguarda invece il tecnico Baldini, subentrato a Castori in questa stagione, diciamo che è un tecnico con il quale abbiamo sempre vinto, perlomeno nella stagione 2020 e 2021. Insomma, speriamo che possiamo ripeterci. E che dire, se le statistiche non sono un'opinione. E poi avremo anche un ospite che conoscete benissimo, perché è un tifoso biancorosso che si addentra in queste cose fatte di numeri, di precedenti, e andremo un attimino a capire quelli che sono i precedenti con il Perugia. Io mi ricordo quello del 2007-2008, che è quello che mi ha lasciato insomma un po' più di emozione in cuore, che poi ci portò quella vittoria, una sconfitta e una vittoria, che poi ci portò comunque alla sfida di Taranto e alla successiva promozione in Serie B. Ma ce l'abbiamo, il nostro terzo ospite, un giornalista, un collega della testata online Calcio Grifo, Antonello Ferroni. Buonasera Antonello, ciao.
Sì, buonasera a tutti, eccoci.
Eccoci qua. Allora, che ci racconti di questo Perugia? Come si sta preparando mister Baldini per affrontare l'Ancona domenica?
Allora, diciamo che è abbastanza imprevedibile Baldini come
allenatore.
Sì, devo dire che veramente ci sta stupendo in positivo. Noi lo conoscevamo come giocatore perché era stato qui alla fine della carriera da difensore centrale, una carriera luminosa. Qui è stato capitano del Genoa, cresciuto nella Juventus, un giocatore importante. Poi da allenatore non lo conoscevamo, e anzi poi dopo la retrocessione dobbiamo riconoscergli il grande merito di essere riuscito a ringalluzzire un po' l'ambiente depresso di Perugia dopo una seconda retrocessione dalla B alla C in 4 anni, e contestazione alla società che comunque non si è spenta nel modo più assoluto, anzi ancora continua. E un ambiente comunque che ha perso la fiducia nel Perugia Calcio, nel calcio in questo momento c'è una situazione abbastanza deprimente. Chi ha saputo risollevare questa situazione è stato Baldini, con il gioco, il divertimento allo stadio obiettivamente, e i risultati che sono a dir poco lusinghieri, considerando anche le premesse. Perugia è partito in grave ritardo, praticamente ha conosciuto la sua categoria di appartenenza 3 giorni prima dell'inizio del campionato.
Infatti, sì.
Quindi questo vi dice tutto, insomma, giocatori che da un momento all'altro non si sapeva se sarebbero andati via, sarebbero rimasti. Per tutta l'estate siamo stati ad aspettare qualcosa che poi non è avvenuto, cioè l'eventuale riammissione in Serie B. E in generale, comunque, ripeto, un ambiente esplosivo dal punto di vista Perugino è appassionato, ma è anche molto critico, è anche molto brontolone, noi diciamo da queste parti. E siamo all'apice di quelle critiche, di quei brontoli. Però nello stesso tempo il campo sta un pochino riconciliando la situazione, questo va detto.
Tra l'altro il mercato, no, ha portato anche in casa Grifo dei buoni giocatori, anche se qualcuno all'ultimo momento, come ricordavi tu.
Sì, ed è per questo che chiaramente anche Baldini ha avuto bisogno di tempo per poter amalgamare un po' questi giocatori con i 4, 5, 6 senatori che sono rimasti dalla B dell'anno scorso, che hanno deciso di prolungare il contratto e di rimanere nonostante la retrocessione, quindi facendo anche una scommessa su se stessi e sulla società per poter risalire subito. A questi sono stati uniti un manipolo, un gruppo molto folto, molto consistente di ragazzini. Ragazzini individuati in maniera, devo dire, mirabile dal nuovo direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, che è stato promosso da capo responsabile del settore giovanile dal presidente Santopadre direttamente al ruolo di direttore sportivo. Ed è stata una mossa che in Serie C probabilmente sta pagando molto, molto bene, perché i giovani sono molto importanti in questa categoria. E non soltanto perché portano contributi, ma soprattutto se poi scegli quelli bravi, stiamo verificando che ti fanno anche vincere, insomma.
Senti, dal punto di vista societario, prima avevi fatto cenno a qualcosa, ti chiedo qual è la posizione di Santo Padre, che comunque ancora no, è presidente del Perugia, e quali sono gli obiettivi, no, che si è posta la società per questo campionato, ma anche in ottica futura?
È una bella domanda.
Sì, allora, da $1 milioni. No,
allora, Santo Padre è in sella per un motivo molto semplice: non ha trovato ancora un compratore, altrimenti avrebbe già venduto. Lui ha già annunciato senza se e senza ma l'intenzione di vendere, dopo essere stato contestato in tutti i modi, in tutte le maniere, dai gruppi, soprattutto di ultra della Curva Nord, che vogliono il suo defenestramento, vogliono assolutamente un cambio societario. Però poi c'è la realtà di una Serie C, di una piazza che in Serie C non è appetibile, perché purtroppo questa è la situazione, vale per Perugia come purtroppo anche per tante altre piazze importanti del nostro calcio in questo momento, in queste frangenti, e che in questo momento non ha ancora trovato un magnate interessato. Io parlo di magnate, lo dico anche con una certa ironia, sono convinto che nel calcio di oggi di magnati non ce ne sono più. Di finanziatori generosi sì, e soprattutto in Serie C, dove non ci sono ritorni, comprare una società significa fare un bell'atto di fede spendendo anche tanti bei soldoni senza avere la certezza di un rientro. Quindi onestamente non sono molto ottimista per un cambio societario a Perugia. Nello stesso tempo bisogna dare atto invece a Santo Padre che lui continua ad andare avanti nonostante non riesca a risolvere questo problema, nonostante venga bistrattato dalla tifoseria. Continua ad andare avanti e continua a costruire squadre, che comunque lui, vi ricordo che lui ha partecipato 2 volte alla Serie C1 e 2 volte l'ha vinta nella sua vita, quindi questa è la terza. Questo non significa che il Perugia vincerà questo campionato, che è partito per vincerlo, perché comunque l'inserimento nell'organico di Baldini di tanti giovani, parliamo veramente di l'utilizzo di 8 giovani a partita, quindi parliamo veramente di una società che evidentemente ha anche fatto i conti non soltanto con la necessità di vincere, ma soprattutto con quella di sopravvivere. Certo. Quindi partiamo da questo punto di vista. Ecco, con questi presupposti dire che il Perugia punta a vincere il campionato è assolutamente eccessivo. Detto questo, è vero che il Perugia sta andando molto bene e che le vittorie stanno venendo anche in maniera molto convincente. Non c'è casualità nelle vittorie del Perugia, proprio grazie al manico e alla costruzione della squadra, che ha comunque qualche difettuccio. Uno principale è quello di non avere un attaccante prolifico da 20 gol, come si dice sempre, no? Sì. Il famoso bomber, quello che per l'Ancona e Spagnoli, per dire Perugia, non ce l'ha. Ha tanti giovani attaccanti, anche meno giovani, perché Matos e Lisi sono tutt'altro che giovani, sono giocatori importanti, però non sono dei bomber, non è gente che la butta dentro. Quindi Baldini si è dovuto inventare di volta in volta, partita dopo partita, sempre nuove soluzioni per arrivare al gol.
Ecco, e finora ti volevo infatti chiedere dell'assetto tattico, se potrebbe cambiare, sì, qualcosa anche appunto nei confronti del match contro l'Ancona.
Ma che guarda, è abbastanza imprevedibile. Diciamo che finora lui ha utilizzato 3 modalità, 3 moduli. È partito con il 4-3-3, con Matos e Lisi larghi e poi centravanti alternando Seghetti, Vasquez, Kudrig, però dopo qualche pareggio di troppo, almeno 4-5 pareggi di troppo, si è reso conto della necessità di trovare altre strade, pur essendo rimasto il 4-3 il modulo di riferimento, e ha sperimentato prima il 4-2-3-1 nelle riprese e in qualche occasione ha portato anche buoni risultati, e poi il 4-3-1-2 dall'avvento, dal ritorno di Simone Santoro, che per il Perugia diventa una specie di ago della bilancia, un giocatore importantissimo. Il fatto che, ecco, per spiegarci, doveva partire, doveva andare in Serie B, non è arrivata un'offerta che la società ha ritenuto adeguata e se lo sono tenuto, ma è un giocatore di Serie B, uno dei pochi, insomma, giocatori di categoria superiore che ha il Perugia. E quindi con Santoro, che viene utilizzato da Baldini dietro le punte, il Perugia ha trovato un nuovo assetto, con 2 attaccanti stretti davanti a giocare più in zona centrale invece che larghi come prima, e in quel modo il Perugia già ha ottenuto anche ottimi risultati, una media punti di 2,5 a partita. Quindi insomma, adesso quale sarà il modulo che Baldini sceglierà per domenica, sinceramente non lo so. È vero che per esempio domenica scorsa contro l'Entella questo modulo 4-3-1-2 ha funzionato molto bene, però partiamo dal fatto che il 4-3 è fisso e poi è fantasia, ecco.
Senti, Mezzoni, che è un nostro ex giocatore, come, come sta andando? Viene impiegato dal tecnico?
Sì, nelle prime partite è stato sempre lui il titolare, perché è arrivato Paz, il suo alter ego, la sua alternativa, è arrivata solo all'ultimo momento del mercato. Quindi ha sempre giocato Mezzoni, tra l'altro dimostrando una duttilità tattica, un'intelligenza calcistica notevole, un giocatore molto, molto, veramente molto intelligente, più intelligente che bello da vedere, insomma. E, parliamo comunque di un terzino, un ottimo giocatore che sta venendo impiegato con una certa continuità, poi dall'avvento di Paz, da quando Paz è entrato un pochino più in forma, li sta alternando Baldini con una certa regolarità, una volta Mezzoni, una volta Paz, non sempre con costanza, una e una, insomma, li alterna a seconda della situazione, delle necessità evidentemente anche dell'avversario.
Chiedevo anche di Kudryk, che hai nominato prima, un giocatore che avete in prestito dalla Juve, se non sbaglio. Com'è questo ragazzo?
È un ragazzo, guarda, devo essere sincero, l'abbiamo scoperto contro l'Entella domenica scorsa, perché prima di tutto il parco attaccanti era stato forse il più deludente, quello che forse meno si era messo in mostra, però anche è vero che parliamo di un 19enne, insomma, un ventenne, ha giocato soltanto un campionato di Serie C l'anno scorso nella Juventus Under 23, e quest'anno, diciamo, questa partita di domenica scorsa contro l'Entella in coppia con Seghetti hanno fatto veramente molto bene i due, molto molto bene, hanno squassato la difesa dell'Entella nei primi 20 minuti giocando in tandem con Santoro alle spalle, e è merito loro il gol iniziale, il primo, in cui Kudryk ha praticamente aperto gli spazi al dribbling di Seghetti, che poi si è infilato in area di rigore e ha battuto il portiere con un pallonetto. Quindi diciamo che sono due che sono molto complementari, però chiaro, sono due che giocano stretti vicini negli spazi in una difesa che lo permette. Bisogna vedere poi che cosa succederà domenica contro l'Ancona, perché se magari, certo, Baldini riterrà di dover scegliere altri per motivi appunto tattici.
Ecco, intanto ancora magari presto per definire, no, l'11, anche se poi dopo gli allenatori hanno le loro idee fisse magari, però giustamente come dicevi tu c'è tempo, no, per capire anche poi come si muoverà l'avversario. E Baldini, da questo punto di vista, non so se l'avete sentito, che cosa pensa dell'Ancona? Che avversario è l'Ancona per il tecnico del Grifo?
Ma guarda, ancora non parlerà domani Baldini, quindi non ci abbiamo parlato, siamo andati a vedere gli allenamenti per quello che ci hanno potuto, che sapete che poi gli ultimi giorni richiudono, di solito sono tanti i primi allenamenti della settimana, è un po' difficile come domanda, nel senso che cosa pensa Baldini dell'Ancona lo capiremo domani. È anche vero che l'Ancona credo che abbia fama, con la Vitto abbia fama di essere un allenatore che gioca le partite a viso aperto, che va all'attacco, insomma. Quindi credo che sarà una bella partita, a prescindere dall'opinione di Baldini, perché comunque anche il Perugia è una squadra che gioca in questo modo.
Sì, saranno due squadre che comunque approcceranno la gara per vincerla, questo è poco, sì, ma sicuro, poi vedremo, insomma, che scontro.
Io mi giocherei il gol.
Beh sì, dai, il gol me lo gioco anch'io, me lo aspetto, da due squadre così speriamo, sì, insomma, che ci facciano vedere un bello spettacolo. Invece dicevi dell'ambiente, no? L'ambiente perugino che comunque si sta galvanizzando attorno a questo gioco proposto da questo allenatore. Contavo oggi i biglietti venduti in Curva Sud, quindi per gli ospiti al momento 330, però potrebbe lievitare questo
sì,
numero.
Sì, perché i tifosi, diciamo, gli ultra di solito comprano i biglietti proprio all'ultimo giorno, quindi ci aspettiamo domani che si arrivi. Io credo che, di non sbagliare se dico che minimo 500 tifosi di Perugia ad Ancona saranno, anche favoriti dal fatto che si giochi di domenica.
Sì, in un orario un po', insomma, diciamo, non comodissimo, sì, però la Serie C ci ha abituato anche a questo, voglio dire, ormai.
Assolutamente, assolutamente. Beh, penso di poter dire che anche vista l'importanza della partita e il momento, sicuramente gli ultra saranno 500, i tifosi, non gli ultra, anche perché poi ci sono i gruppi, ma ci sono anche il centro di coordinamento e altri gruppi, diciamo, indipendenti.
Perfetto, Antonello, io ti ringrazio, sei stato esaustivo e se vieni ad Ancona domenica ci becchiamo al Del Conero.
Ci saremo senz'altro con piacere, grazie.
Perfetto.
Buon lavoro a voi.
Grazie a te, buona serata.
Bene, lasciamo il nostro ospite in diretta da Perugia, quindi avete sentito un po' di news.
Un Perugia imprevedibile che potrebbe variare insomma il suo assetto tattico dal 4-3-3 di partenza al 4-3-1-2 o addirittura al 4-2-3-1, però chiaramente i conti si fanno con il tipo di avversario, no, che hai di fronte e in base a poi le scelte tecniche, nel caso specifico ovviamente di mister Baldini, che ha un bel parterre di giocatori senior ma anche di diversi giovani che da quello che abbiamo capito vengono utilizzati mano a mano nel momento più opportuno e ciascuno in ogni caso riesce a dare il suo contributo, quindi vedremo, ci aspettiamo sicuramente un Perugia energico, un Perugia propositivo, ma da quest'altra parte vogliamo un'Ancona altrettanto combattiva sicuramente come è nello stile del tecnico Colavitto.
Gianluca ti manda le sfide.
Allora, sfide, aspettiamo un attimo perché sennò mi anticipi l'altro ospite, però allora. Dai, vabbè, le leggo, vai. Sfide sempre calde, sia in campo che sugli spalti, tra Ancona e Perugia, nei 16 confronti giocati nella Dorica tra biancorossi e umbri. Il bilancio vede 10 vittorie per l'Ancona, 2 per il Perugia e 4 pari. Saluti a Silvia, Stefano e domenica tutti al Del Conero, avanti Dorici. Ciao Gianluca, grazie. Che salutava Cornacchini prima, ma l'avevamo
letto. Sì, perché una riga ce l'ha fatta vedere, quando sono più righe va con relax. Siamo pronti anche all'ultimo break pubblicitario, ma intanto avevo visto un altro messaggio che era arrivato qua su Facebook, dove siamo in diretta. Sì, credo.
C'era
sì,
questo. Di Raffaele. Credo che sarà una bella partita giocata da due squadre che giocano a viso aperto e all'attacco. Loro magari hanno un po' più di qualità, speriamo di noi di avere un po' più di sedere. Sì, forse nella rosa della Perugia, benché ci siano diversi giovani, c'è un po' più di qualità. Però io... da questi 3 anni di esperienza in questo campionato di Serie C mi gioco sempre la carta dell'imprevedibilità, nel senso che è vero, la qualità nelle rose fa la differenza, ma il calcio è talmente tanto strano ed imprevedibile che se becchi ovviamente la giornata dove hai anche un po' di fattore C e ci stai sul pezzo, magari riesci a battere, come è successo l'anno scorso, la prima della classe.
C'erano dei messaggi che solo adesso ci ha fatto vedere la nostra macchina, uno di Fabrizio 5 che chiede ma perché Santo Padre non ha ceduto la società, credo, è venuto fuori tutta un'altra cosa, a Tiong.
Perché era con noi Tiong.
No, c'era la trattativa, no? Si parlava di una trattativa, probabilmente però qua...
Era già stato.
No, qua c'era una società sana e là no. Cioè, non è che c'è tanto da girarci intorno, se no non sarebbe arrivata dove è arrivata in questo momento, no? C'era una società con
dei conti più a posto,
dei problemini, insomma, non tanto piccoli tra altre cose. Gianni chiedeva perché i tifosi ce l'hanno con Santo Padre. Siamo sempre lì, insomma, una storia che va avanti da parecchio tempo, non è di adesso.
Trenitalia
ha speso un sacco di soldi per la stazione di Ancona Stadio anni fa e ha scoperto che praticamente da anni non viene utilizzata. Poi Giacomo dice: non voglio portare sfiga, non voglio essere disfattista, e poi prosegue il suo pensiero e prima o poi lo potremo leggere, ma lo leggeremo sicuramente dopo la nostra pausa pubblicitaria, l'ultima. State con noi.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi, luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Verrebbe da dire, non chiamate solo per la viabilità, chiamate anche per la pubblicità, che ci fa anche rima, che abbiamo sicuramente bisogno estremo per continuare in questa nostra cavalcata. E poi dopo i complimenti ce ne fate tantissimi, ma purtroppo con quelli Non si pagano le prestazioni. Giacomo, io non voglio portare sfiga, fortuna, e non voglio essere disfattista, bravo, che non lo farei mai e poi mai contro il Cavalieri, ma se giochiamo come abbiamo giocato al secondo tempo di fermo, avevamo tutti i presupposti per far male e ci siamo riusciti, grazie Perucchini, domenica la perdiamo. Però lui non vuole essere disfattista né portare sfiga, lo ha detto in apertura del suo messaggio, Silvia.
Vabbè, dai, noi tocchiamo ferro e... Insomma, è vero che nella ripresa fermo l'Ancona non ha brillato e che Perrucchini, insomma, ci ha messo una pezza, però in 11 si scende in campo, e in 12 perché c'è anche il 12esimo uomo sugli spalti. Però attenzione, il Recchione è un campaccio, è un campo dove l'Ancona ha sempre trovato difficoltà. Secondo me non aver perso è comunque un passo in avanti. Il Del Conero è tutto un altro campo, e, giocando in casa l'Ancona può far forza su delle situazioni sul quale il mister lavora poi quotidianamente sul campo, ma soprattutto su una statistica che chissà se ci vede favoriti o no contro il Perugia. Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, Mirko Gasparetti, tifoso dell'Ancona. Ciao Mirko.
Ciao Silvia, buonasera a tutti.
Insomma, cosa ci dice questa statistica contro il Perugia? Come siamo messi?
Allora, il Perugia, quando gioca in Ancona, ha sempre sofferto, sempre.
E vedi?
E spesso è uscita anche sconfitta.
E vedi?
No, ma veramente, guarda, vedevo un attimo un po' dei campionati passati. Comunque, guarda, facendo tutti gli scongiuri possibili,
dai che tocchiamo ferro.
L'ultima vittoria in Perugia l'ha fatta 60 anni fa, era il 63.
È una miseria, un pezzetto fa, eh?
Per cui un bel pezzo fa, sì. Però guarda, io adesso, a parte quello, io mi dici Perugia, però Perugia fino al 2000 era solamente Ancona e Perugia o Perugia Ancona. Adesso mi dici Perugia, vedo solo 11 giugno 2000. Chissà perché.
Chissà perché, però non c'entra niente col Perugia, ma però tutto
guarda,
torna lì Perugia. Lo stesso.
No, veramente, quella è stata la pagina più bella
della storia biancorossa, certo, per come è andata, così all'ultimo respiro a Perugia, non contro il Perugia, però, perché brava, giocavamo contro un'altra squadretta. Una squadretta così.
No, comunque veramente il Perugia in Ancona ha buscato spesso, poi vedevo anche che a livello a parte questa sconfitta, ultimamente ha fatto 3 pareggi negli ultimi 60 anni, perché ha pareggiato nel 67 1-1, che poi il Perugia è andato in Serie B, per cui era anche una signora squadra.
Senti cosa ci scrive Peppe, che ci riporta proprio agli anni 60, io non c'ero. Allora, in un'anconitana Perugia al Dorico negli anni 60, il mitico Lucioni, non so se te lo ricordi Mirko, mise una maglia del Perugia ad un asinello e lo fece sfilare nella pista dello stadio, facendo infuriare i perugini.
L'ho letto quello.
Forza Ancona.
E
vabbè.
Ti dicevo, ecco, loro hanno fatto un punto lì nel 66, poi l'hanno fatto un altro nel 98, che poi fu anche l'ultimo gol che hanno fatto in Ancona, per cui parliamo di 25 anni fa. Un 2-2 che noi ci segnò Flacchi ed Erceg, bei ricordi. E poi l'ultimo pareggio l'hanno fatto nel 2004 in Serie A, quel giorno dei Giardella, 0-0.
Io mi ricordo, perché tanto seguivo un po' più da vicino, un po' più liberamente, degli spareggi che poi dopo nel 2007-2008, che poi dopo ci hanno portato alla vittoria, no, della promozione in Serie B, no? E appunto avevamo perso a Perugia, un campo invece un po' più ostico rispetto, no, a poi le partite giocate con il Perugia in casa, ma appunto in casa avevamo battuto il Perugia 2-0 con gol di Mastro Nunzio e Cazzola, quelli ce l'ho stampati. Poi arrivò la trasferta a Taranto, dove partimmo in molti e in massa per
alle 6 di mattina lì qui fu una piazza d'armi, sì. Grossa,
Forse ero partita dal parcheggio del Conor, però insomma chi di qua chi di là eravamo in molti. Mi ricordo quella curva con quegli spalti lasciati al settore ospiti, gremiti.
Avevi brividi, guarda, appena
è vero, piano piano, dai, che tutto torna, ma tutto torna, che tanto sta ruota non può girare solo in piazza Cavour.
Brava. Comunque guarda, io sono fiducioso anche perché c'è un aneddoto, che l'ultima partita del campionato col Perugia, che è Movimento 2-0 nel 2007, l'abbiamo giocato il 4 novembre. Beh, domenica il 5, vabbè, ci sta, dai.
Sì,
il 4 novembre ancora a Perugia nel 2008.
E come 2007. Finì quella partita?
2-0,
vedi questo 2-0 che ritorna.
Ietta e Nassi, il mitico Nassi.
Sì, ce li ricordiamo. Senti Mirko, le statistiche le abbiamo terminate? Devi aggiungere qualcosa, perché ho già da farti un'altra domandina.
No, sì, a livello del campionato, ecco, l'ultima l'abbiamo fatta, come ti ripeto, nel 2007, che dopo c'è stato, vabbè, i playoff nel 2008, la Coppa Italia nel 2009, poi niente, c'era questa amichevole stanno ad agosto che è stata saltata per problemi organizzativi, che ancora mi pare un po' una cavolata, perché gli costa, qualcuno non ha voluto giocarla.
Adesso ci rifaremo sul campo. Senti, invece, come hai appreso, come hai preso questo ritorno di mister Colavito, che, diciamo, tra virgolette, è tornato un po' a casa?
Guarda Silvia, allora, 9 partite del campionato con Donadello abbiamo visto poco e niente. Squadra confusa, arruffata, non si capiva mai il vero gioco che era dell'Ancona. Lui diceva sempre ancora è presto, già dall'inizio del precampionato, diamogli tempo, però passate 9 giornate, si è visto che non era un allenatore adatto con questa squadra.
Con questa piazza anche, va detto.
Con la Vitto sono contento anche perché penso che lui quest'anno ci abbia meno pressione rispetto allo scorso anno, quando sulla squadra c'erano più aspettative, per tutti.
cambia lo scenario, dice, può lavorare in maniera più,
esatto,
più tranquilla,
più serenamente, più, più tranquilla. E non vedo l'ora che viene domenica proprio per vedere il tipo di squadra che lui vorrebbe, perché allora secondo me, allora, la prima partita con l'Arezzo c'è il cambio dell'allenatore, c'è quell'entusiasmo, quell'aspettativa che sicuramente giochi in casa, per cui diciamo che già il 70% la partita, non dico che la vinci per forza, però vedi una prestazione adeguata, via. E c'è stata.
Poi arriva la Fermana.
Arriva la Fermana, che laggiù purtroppo il campo è quello che è stato sempre un campo maledetto, perché tanto laggiù non si riesce mai a vincere, a fare risultato, non so perché. E per cui ecco, la cartina torna al sole, penso che sia adesso domenica. Domenica con una squadra forte, una squadra attrezzata, però penso che anche noi altri siamo pronti a far male, perché dovremmo far male, perché bisogna che ritorni quell'entusiasmo che c'era anche lo scorso anno. Ecco, quest'anno per carità non è che manca l'entusiasmo, perché quando fai 2500 abbonamenti vuol dire che la gente un po' ci crede, però certo, vedendo 9 partite del campionato con tanta rilassatezza da parte del tifoso, penso che ci sia stato, ecco. Però io sono fiducioso con Colavito e penso che...
Ecco, diciamo che anche lui, no, sta cominciando a conoscere, no, le pedine, un conto è vederle in TV, un conto è lavorarci dal vivo e sul campo, comincia a conoscere, no, tutti i vari componenti della rosa e le loro caratteristiche, e già ci ha dato, no, la parvenza di avere un'idea precisa su come schierarli. Poi è ovvio che quando hai due partite ravvicinate, comunque fai anche un pochino, no, di calcoli su chi andare a schierare e chi non. Domenica magari potremo ritrovare quella formazione con quelle pedine che lui ha già individuato, che fanno, insomma, più inclini a quello che è il suo modo tattico di giocare.
Esatto, io da come la vedo io, vedo... ecco, mi piace questa formazione che ha fatto lui, quella con l'Arezzo, mi è piaciuta molto, anche se mancava Peli, che per me Peli è un po' l'ago della bilancia un po' di tutta la formazione, secondo me, che può essere un giocatore che rientra, un giocatore di centrocampo, un giocatore d'attacco.
È un bel giocatore sulla fascia destra, giustamente. Sì. Apriamo una parentesi su Peli, che era rientrato dalla squalifica. È stato impiegato contro la Fermana, mi sembra, gli ultimi minuti, non ricordo.
Sì,
ecco,
minuti,
però dobbiamo dire che potrebbe contro il Perugia non partire da titolare, nonostante, ecco, sia abile e arruolabile per giocare, proprio perché forse Colavito, volendo dare continuità alla parte offensiva, può scegliere nuovamente di riproporre Energy dal primo minuto.
Sì, anche perché Energy si deve un attimino anche riscattare dalla partita di fermo, perché a fermo logicamente è da 5 in pagella, è stato, non è che sia stato un giocatore che ti ha dato un po' quella possibilità da andare al tiro, da far male, ecco.
Mancano alcune diverse 9, mi sembra, 9-10 gare prima, no, dell'inizio del nuovo anno, prima dell'inizio del calciomercato. È vero che ogni allenatore è professionista e deve fare di necessità virtù, però secondo te Micciola e Colavito stanno già pensando, proprio in ottica del fatto che comunque il modo tattico di giocare del mister è diverso, no, da quello che era stato impartito e improntato per costruire questa squadra, stanno già pensando al mercato di gennaio?
Ma sicuramente, anche perché secondo me Silvia, con questa squadra così, non dico che non ci salvamo, ci mancherebbe, ci salvamo tranquillamente, però vedo tante squadre che adesso stanno anche sotto noi altri, oppure a pari di noi, che sicuramente verranno fuori, perché tanto di squadre come l'Entella, come la Spalla, io penso che alla fine, specialmente a gennaio, faranno un po' una rivoluzione per cercare di arrivare sulle prime posizioni. Noi con la squadra che ci avevamo, secondo me, più di metà classifica non arriviamo. Certo, sarà, ti dico, non è che dovremo lottare per la retrocessione, non ci credo assolutamente.
C'è di fondo un progetto triennale, lo ricordiamo, sì, quindi esatto, non tutto sì, subito. Sì. Giusto, però per riportare un attimino.
Penso che a gennaio 3-4 personaggi che ci avevamo adesso vanno via, perché non sono ancora sicuramente.
Potrebbe esserci secondo te comunque qualche altro cambiamento proprio andando a favore del gioco di
sì,
Colavito?
Adesso faccio un nome a caso, Spagnoli per esempio non è un giocatore che può tirare la careta 90 minuti 38 partite, capito? Perché tanto quindi, se vede che è un giocatore che dà tutto e di più, ma logicamente non credo che ci vuole anche un'alternativa a lui con il gioco che fa lui, perché tanto, ecco, come ti ripeto, 38 partite così non credo che ne riesca a farla, anche perché dopo arrivi sotto porta che sei
finito, annebbiate. Senti, invece Nador mezzala te lo saresti aspettato? A me mi ha fatto una buona impressione, però.
Io no.
No?
Nador no, onestamente non mi piace.
Non ti piace?
No, troppo lento.
Macchinoso, secondo te?
Sì,
qual è il giocatore che finora ti ha colpito di più?
Finora mi è piaciuto molto Cioffi e Martina. Per me Martina è un altro giocatore che sulla fascia, se sta bene, fa male, perché è un giocatore veloce. Non è come Ajemang, perché Ajemang, per carità, ci mette tanta volontà, ci mette tanta grinta, tanta voglia, però
non è rifinito come Martina.
Mi pare più un giocatore, più che giocatore, uno che fa atletica, ecco, mi piace correre e basta.
Va bene. Senti Mirko, non ti chiedo il pronostico di domenica perché no. Lasciamo parlare il campo, però già c'è. È vero? Infatti. Allora, Mimo ricorda piano piano, perché qui la macchina WhatsApp è in ritardo. Mimmo, le risate quando sfilò l'asino al Dorico con la maglia del Perugia, suonava la sirena di Lucio in gradinata. Quelli erano gli sfottò di quegli anni e a fine partita si intonava il coro. Per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. Altri tempi,
Carina questa, non me la ricordo.
Non te ricordi, Mirko, te pure?
No, perché allora io ho cominciato nel 69 a seguire l'Ancona.
Eri ragazzino.
Non ci ero arrivata ancora.
Allora... E giocavamo con la terza maglia che era gialla e facemmo 0-0. Questo però aspetta, perché c'è chiaramente il pezzo sopra che piano piano verrà fuori. E poi c'era anche Gianluca Giardini che intanto ti salutava, ma che ricordava contro il Perugia in una gara del 94-95. E allora poi ci ritorniamo sul messaggio, Giacomo.
4-3 movimento.
Sì, dopo te lo rileggo, perché intanto si è aperto quello di Giacomo. A Taranto eravamo più o meno in 600. Io mi ricordo che stavamo stretti, tutti stipati in quella gradinata, e giocavamo con la terza maglia, ecco, che era gialla, e facemmo 0-0 al ritorno, da 0 e facciamo 0-0 al ritorno, 2-0, e segnarono Mastro Nunzio e Fialdini, è vero. Loro tirarono alto sopra la traversa da un centimetro a porta vuota, è vero, brividi.
Brava.
È brividi, perché poi dopo festeggiamo una bella promozione, ma tutto prima o poi, ragazzi, ritorna.
Tiriamoci
dietro aria positiva. Allora, eccolo qua. Quello di Gianluca, che dicevi 4-3, finì, sì. Nel 94-95 era Serie B, e un 4-0 nel 95-96 sempre in B. Quindi dai.
L'ultimo gol loro l'hanno fatto nel 97-98,
2-2. 25-26 anni fa.
25 anni fa l'hanno fatto, per cui...
Incrociamo le dita e via.
Con le statistiche stiamo messi bene, poi...
E poi il campo è tutta un'altra roba, via.
Magari fosse... continuasse così, ecco.
Dai, allora dammi sta formazione di domenica e poi ti lascio, vai.
La formazione...
La voglio, tanto è facile, perché voglio dire... purtroppo quest'anno la panchina, voglio dire...
Voglio rivedere Clemente, se continua con la partita di fermo, la bella partita positiva che ha fatto.
Sì, allora diciamo molto bene in fase propositiva, da rivedere qualcosina in fase difensiva, ma ci avrà messo di sicuro una mano Colavito.
Ho visto una bella difesa con Pellizzari e Cella, mi è piaciuta molto.
Riconfermi i due centrali, sì, dietro, Cella, Pellizzari, Clemente a destra, Martina, quindi... Detto sì, quello che mi hai detto prima, Martina lo metti a sinistra e poi centrocampo come lo costruisci?
Ma secondo me potrebbe andare, ecco, Gatto, Paolucci. Gatto, Paolucci, poi Peli. Io metterei Peli.
Metti mezzala, Peli?
Tenador. Sulla fascia destra.
Al posto Tenador, sulla fascia Tenador. Destra lo metti, se lo segno, che poi dopo lo dimo al mister.
E poi davanti tutti e tre l'attacco bomba.
Energia, Spagnoli e Cioffi, via.
Aspettando il Vichingo.
Va bene. Va bene, Mirko. Grazie, grazie. E sempre forza ancora, mai dire mai, ricordatelo, sempre, mai dire sempre, mai.
Quello sempre, c'è se nasce, c'è se muore, con quei colori. Grazie.
Ciao Mirko, grazie a te.
Ciao Stefano.
Ciao Mirko. Bene, lasciamo anche l'angolo del tifoso con Mirko Gasparetti, quindi abbiamo fatto un po' un riepilogo con i dati del nostro caro amico e poi con i dati che ci ha fornito come sempre invece Gianluca. Insomma, messi tutti assieme, la Marcord era proprio una Marcord. Veniamo a noi, veniamo alle designazioni per la giornata di chiamiamola domenica, perché sennò qua diventa un cocktail. Allora, non c'è la quota rosa. Sto giro non
in generale,
è stato in generale proprio generale. No, in generale non voi state a fare la calzetta. Ecco,
chi te quindi, l'ha detto che facciamo la calzetta?
Non lo so, si diceva così una volta.
Cambiate tutto. Cambiato tutto.
Miss Pesaro Arezzo sarà diretta dal signor Marco Peletti, che giungerà in quel posto da Crema. Re Canatese Sestri Levante dal signor Dario Di Francesco di Ostia Lido. Pineto Fermana dal signor Giuseppe Maria Manzo. C'è un Maria, ma sta in mezzo, quindi non è donna. Quindi Giuseppe Maria Manzo, che giunge da Torre Annunziata. Veniamo al nostro match, al Del Conor, ancora a Perugia, diretto dal signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, dove ci daremo la mano, al ponte di Bassano. È subito a drincare, ha pensato, vabbè, alla grappa.
Poi
brava, che vi sono scordato,
grazie,
lunedì di salutare Valdo.
Ti ringrazio a nome di Peppe.
A nome di Peppe, ma soprattutto anche di Guido, che si è portato seco il prodotto che ci era arrivato qua e quindi ha gradito tantissimo. Primo assistente, torniamo a noi, primo assistente Matteo Paggiola da Legnago, secondo assistente Paolo Tommasi da Schio e quarto ufficiale sarà il signor Yuri Gallorini da Arezzo, sempre che non succeda qualcosa nella notte nel weekend come è successo la scorsa volta. Allora, io ti faccio leggere questa, guarda, queste sono, questa riga qui dice quante partite ha diretto nella scorsa stagione. Ne ha dirette, per quello che riguarda Lega Pro, perché poi questi arbitri fanno Lega Pro, fanno la Primavera, fanno insomma altre cose. Allora, ha diretto 13 partite. A livello statistico il segno 1 è uscito 7 volte, 2 volte il pareggio e il segno 2 4 volte. Leggi queste ultime 3, va. Li ammonite in 13 partite.
57,
Espulsi.
Non è pochini, 5.
Rigori concessi.
2 pochini.
Ecco, quindi nella scorsa, scorso anno ha fatto così. In questa stagione ha diretto in realtà solamente 6 partite. Ma in 6 partite, guarda un po', quanti ammoniti?
17.
Diciamo una media di 3 ammonizioni per partita e un'espulsione. Questo è la sua, questo arbitro insomma che andremo a incontrare. Non è un fresco, insomma, non è un freschetto di quelli in erba, c'ha parecchia esperienza, però insomma, come abbiamo detto più e più volte, sono cambiate le dinamiche e i cartellini gialli ormai fanno parte
fioccano
anche troppo e noi dobbiamo stare attenti con i cartellini gialli.
Sì, anche perché comunque abbiamo, se non sbaglio, un Paolucci in diffida e chiaramente giocherà domenica, però ecco, anche noi dobbiamo stare attento a tutto, ovviamente.
Allora, ricordando che domenica, quindi si salva il sabato in questo weekend, domenica ci saranno ben 7 partite, le rimanenti 3 si discuteranno lunedì. Si inizierà alle 14 e si terminerà proprio con Ancona-Perugia alle 20.45 e noi dalle 20.30 saremo qua ad aggiornarvi sulla viabilità. No, aggiornarvi su quello che sarà il match, sempre con la voce di Paolo Papili, concesso dalla società. E noi
ricordatevi però che per accedere al Del Conero c'è la chiusura di tutti gli accessi in zona Ancona Sud, per cui si potrà accedere al Del Conero soltanto passando dal cimitero di Tavernelle.
E quindi, insomma, munitevi di pazienza e partite per tempo. Questo è la cosa più ovvia, e soprattutto ancora pazienza quando sarà il momento di ripartire dopo aver parcheggiato la macchina. E poi mi mandate messaggi per 30 minuti. Ci teniamo compagnia,
ti
insomma.
Tengono, sì, ti tengono compagnia.
Ci Stefano. Teniamo entrambi compagnia, tutti quanti. Prima c'è tutto lo spazio delle interviste con Silvia e Christian, e quindi mentre voi andate verso la macchina potete sentirvi con tutta tranquillità le interviste del post partita. E se ancora non basta il tempo, insomma, leggiamo i vostri messaggi, vediamo ancora tempo di distrarvi. Più di questo che dobbiamo fare. Replica alle ore 13 come di consueto, poi trovate tutto sul nostro sito e sulla nostra pagina, se non avete vista YouTube, a vostra disposizione. Quindi se non volete utilizzare Facebook o non avete Facebook, trovate sempre le puntate di Punto Biancorosso e anche di tutte le dirette, insomma, radio sulla nostra, sul nostro, si chiama canale, ho detto pagina, chiedo scusa, sul nostro canale YouTube. Saremo anche su Twitter, in realtà ci siamo, però non mi date tempo. Cioè,
ma io per non fare gaffe, lascio fare tutto a te, perché sennò poi dopo arrivano i rimproveri, anzi sì. Adesso te ne faccio uno io in diretta.
Siamo su Twitter, siamo su Telegram.
No, perché siamo, prima no, sbagliavi il numero.
No, sbagliavo il prefisso, direttamente.
Non era colpa mia,
voglio
dire.
No, ma infatti io mica ti ho detto che era colpa tua. Io ripetevo ad alta voce, semplicemente dice,
no,
mi dici che il numero è inesistente.
Ma ha guardato brutto.
No, non t'ho guardato
solito.
Brutto. Non t'ho guardato brutto, t'ho guardato con faccia stereofatta.
Sbagliava lui.
Però sbagliavo io, infatti ho messo che sbagliavo io perché ho fatto un cocktail, dai.
Perfetto.
La riga sopra con quella sotto.
Ogni tanto sbaglia anche lui, detto questo alle
20:10. Spesso e volentieri.
Grazie per essere stati con noi.
Sì, perché Fabio c'ha fame, sta scrivendo ogni minuto che passa.
E sono le 20,
adesso sono le 20:10. Quindi.
Speriamo però di avervi, insomma, regalato una puntata non solo fatta di calcio, ma anche
l'ultimo dato che
di
ci ha comunicato l'ufficio stampa dell'Ancona poco fa era di 369 biglietti staccati. Quindi 369 biglietti, quelli staccati per il settore ospiti, stiamo parlando, non per noi.
Sì.
E quindi
sì,
poi c'è tempo ancora domani anche per gli ospiti, e abbiamo sentito insomma da Perugia che si aspettano circa 500, se non 600,
tifosi
del Grifo presenti al Del Conero.
Ecco, per quello che riguarda invece il dato nostro, che comunque è in tutto divenire, quasi 600 biglietti venduti al momento.
Perfetto, grazie Silvia Trillini.
Grazie a tutti voi e buona serata, ci rivediamo domenica.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.
Punto Biancorosso.